per tutto il lavoro che avete fatto, il confronto fraterno, nella chiarezza, nella semplicità, nella serenità. Adesso il mio compito sarà quello di cercare di fare una sintesi di quello che è emerso dai lavori di gruppo, sottolineando ovviamente qualche aspetto. Come diceva già Roberto, queste domande possono sembrare scontate, ma in effetti non lo sono. Questo è un incontro per formatori ed è necessario, sembra, anche per i formatori fare autoverifica, fare aggiornamento per esaminare se in effetti dei contenuti sono presenti a noi stessi in un modo chiaro e se sappiamo anche trasmetterli, comunicarli con questa chiarezza, perché il formatore ha la responsabilità di guidare dei fratelli e delle sorelle a fare un discernimento per comprendere se quella del box è la sua vocazione. Allora, se noi per primi non abbiamo la chiarezza riguardo a questo tipo di chiamata, è chiaro che non possiamo svolgere neanche un ruolo incisivo, efficace nei confronti dei nostri formanti. Quindi avere la chiarezza su questo aspetto è fondamentale ed è una chiarezza che non si acquisisce una volta per sempre, c'è bisogno sempre più di ritornarci e di approfondire sempre più degli aspetti. Allora, ricevendo un po' quelli che sono stati i vostri contributi, ecco, la prima definizione del DOFS è quella di famiglia spirituale, è una definizione che troviamo anche nel numero 1 della regola e nel numero 2. Il termine famiglia spirituale ci dice anzitutto che non è una famiglia che si unisce per legami di sangue, legami affettivi, ma perché è suscitata l'azione dello Spirito Santo. È venuto fuori il tema importantissimo della chiamata. Alla base di questo essere famiglia c'è la risposta personale, responsabile, una risposta che si rinnova continuamente nella vita a questa chiamata che viene da Dio. A far parte di questa famiglia suscitata dallo Spirito, quindi è una famiglia che ha ricevuto dallo Spirito Santo dei doni particolari per compiere una missione nella Chiesa e nel mondo. Quindi questa prima definizione ci dice anche un aspetto molto importante, dopo ci ritorneremo, sul rapporto tra realtà giuridica e realtà carismatica. Proprio il tema della famiglia ci fa entrare nella prospettiva carismatica, poi vedremo in che senso c'è il rapporto con l'aspetto giuridico. Cominciare da Francesco. L'esperienza di Francesco è quella di avere con i suoi fratelli delle relazioni immediate, spontanee, centrate ovviamente sul Vangelo, avendo alla base la carità evangelica. Però sono delle relazioni molto più immediate, spontanee, fratelle, non quelle giuridiche come erano previste dentro di Francesco negli ordini monastici, no? Questa è la sua grande novità, il passaggio dal monastero alla fraternità, queste relazioni immediate. E quindi questo aspetto immediato ci deve caratterizzare. Ovviamente è chiaro che questo aspetto immediato presuppone anche una maturità umana, una maturità cristiana, presuppone il rispetto reciproco, sia per la realtà personale di ciascuno di noi, la nostra personalità, sia anche per i doni specifici che ciascuno di noi riceve dallo Spirito e che è chiamato a mettere a servizio sia della fraternità sia della Chiesa. E allora il tema della famiglia spirituale sottolinea anche l'importanza della centralità del Cristo. Non è una famiglia che si definisce dal punto di vista umano, sociologico, ma a partire dal Cristo ci fa scoprire la centralità della chiamata divina e ci fa scoprire il fatto che noi siamo chiamati a seguire il Cristo. Io penso che per tutti i formatori sia chiarissimo, scontato questo aspetto. Noi siamo chiamati non a seguire Francesco d'Assisi, siamo chiamati a seguire il Cristo, perché Cristo è il centro della nostra vita cristiana. Ecco, prima sentivo qualcuno che diceva che si lamenta questa carenza proprio di una formazione cristiana di base. È importantissima, perché come possiamo essere francescani se alla base non c'è questa formazione cristiana? E la regola ci aiuta in questa formazione cristiana, perché la regola non è altro che una sintesi degli aspetti fondamentali della vocazione cristiana, rivisitato ovviamente nell'ottica della spiritualità francescana. E come ci dice la regola, è vivere il Vangelo alla maniera di Francesco, avvicinarci alla figura del Cristo così come l'ha compreso e l'ha seguito Francesco d'Assisi. Quindi devono essere chiari in noi, e quindi portare anche i nostri formandi a avvicinarsi a questa chiarezza, a farla propria, della centralità di Cristo, avendo come guida spirituale Francesco d'Assisi. E perché poi rispondere a questa chiamata di Dio attraverso la professione, di cui si parla nell'articolo 2 della regola? Perché? Non so se vi siete mai interrogati su questo aspetto. Non basterebbe una semplice consacrazione spirituale, personale, come avviene in altri gruppi, in altre associazioni, in altri movimenti? Ovviamente la risposta è che con la professione noi ci impegniamo a fare vita evangelica alla maniera di Francesco, sempre e a favore della Chiesa, in un modo ecclesiale, con un legame forte ecclesiale, non privato. Quindi noi siamo Chiesa come battezzati, e come laici francescani vogliamo sentirci ancora di più Chiesa. Per cui quel pericolo, quel problema commentato da alcuni, ed è un rischio latente, di chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, come può succedere anche in altre associazioni, movimenti. Ecco, stare bene nel nostro gruppo, noi dobbiamo aprirci sempre alla dimensione ecclesiale. La figura dell'assistente spirituale è molto importante in questo senso, perché l'assistente spirituale, da una parte, ci rappresenta la grande famiglia spirituale di cui facciamo parte, tutta la famiglia francescana con vari rami e con varie forme di consacrazione, e dall'altra ci rappresenta la Chiesa, perché l'assistente spirituale è un sacerdote. Quindi questo legame vitale con la Chiesa è assicurato proprio attraverso questa figura, che nulla toglie all'autonomia, alla responsabilità dei laici, ma è fondamentale, altrimenti non siamo più Chiesa, ci chiudiamo nel nostro gruppo e possiamo essere presi da una tendenza settaria, come a volte avviene in certi movimenti. Quindi la dimensione ecclesiale, visto che è stata sottolineata in tanti gruppi, ed è importantissima, è vitale per noi. Se noi diciamo che vogliamo seguire Cristo, ma vogliamo fare a meno della Chiesa, questa sequela di Cristo diventa soltanto qualcosa di sentimentale, di teorico. Noi Cristo oggi lo incontriamo attraverso la Chiesa, e quindi come se noi siamo chiamati a svolgere un servizio nella Chiesa. E quindi questa dimensione ecclesiale ci porta poi anche alla missione. Ecco, come superare la tentazione alla chiusura, al ghetto, al settarismo? In che modo? Attraverso il servizio, la missione, essere aperti, essere accoglienti, accoglienti verso tutti, anche verso coloro che magari non hanno una chiarezza di vita cristiana, vita evangelica. È ovvio, come accoglienza, come dice Papa Francesco, accompagnamento. Però poi, quando si tratta di fare la scelta attraverso la professione di questo tipo di vita evangelico, dell'ordine francescano secolare, è chiaro che proprio perché noi abbiamo questo legame forte con la Chiesa, ecco che poi interviene quell'aspetto cosiddetto giuridico che è molto essenziale, ci sono dei paletti attraverso cui poter fare seriamente il discernimento. Tu puoi essere carissimo amico, carissimo fratello, simpatizzante, e tu puoi aderire a questa, a quest'ordine, perché tale e ecclesiale, perché hai questi requisiti. Quindi però la missione è importante, aprirsi, trovare le forme di servizio a seconda del territorio, dell'ambiente in cui viviamo, sempre poi in comunione con la parrocchia, perché altrimenti anche il nostro servizio diventa una forma di protagonismo, ma sempre settario, chiuso. Dove, laddove esiste la parrocchia, questo servizio va svolto sempre attraverso il coordinamento del pastore della nostra comunità ecclesiale locale, che è il parroco. E allora veniamo adesso a questa sottolineatura del rapporto tra aspetto giuridico e aspetto carismatico. Giustamente è stato ampiamente detto, è stato detto da tutti, che occorrono entrambi gli aspetti. E con entrambi gli aspetti, altrimenti non abbiamo chiara quella che è l'identità, la vocazione dell'ordine francescano secolare. Noi non siamo un movimento di rinnovamento dello spirito, però è importantissimo tenere presente che la nostra regola, la regola del rinnovamento conciliare, è una regola carismatica, mentre le regole precedenti al rinnovamento del concilio consistevano in tutto un elenco di norme precise che andavano scrupolosamente osservate. L'aspetto rivoluzionario di questa regola è che ti dà delle ispirazioni, ti dà dei consigli, delle piste spirituali su cui basare la tua vita. Nelle Costituzioni noi troviamo ovviamente la determinazione, l'indicazione di aspetti molto pratici, anche soprattutto per regolare la vita fraterna, per regolare le relazioni con la fraternità regionale, nazionale, ci sono delle indicazioni, ma sono sempre molto essenziali. Quindi, come ha detto qualcuno, dobbiamo sempre stare attenti a non lasciarci prendere dalla tentazione di un eccessivo giuridismo, mettere sempre al di sopra di tutto la regola, o meglio, far dire alla regola e alle costituzioni anche quello che non c'è scritto. Secondo me qualcuno forse è rimasto ancorato, forse ha ricevuto una formazione attraverso il terzo ordine francescano, quindi quello prima del concilio, che era una realtà ben diversa. Il terzo ordine francescano era organizzato proprio come una forma di vita religiosa adattata ai laici, perché la perfezione cristiana era quella della consacrazione religiosa. Invece questa regola e anche le costituzioni, un altro aspetto molto sottolineato, è quello della secolarità, tiene conto della vita di persone che hanno impegni familiari, impegni lavorativi, impegni sociali e anche impegni ecclesiali. Quindi questo tipo di vita, questa ispirazione evangelica che troviamo nella regola, va poi calata attraverso il discernimento e la responsabilità di ciascuno nella concretezza della vita di ciascuno. Quindi, se invece noi ci lasciamo prendere dal giuridismo, diciamo che noi dobbiamo tradurre questo tipo di vita soltanto in questo modo, altrimenti noi non stiamo rispettando la regola. Ma la regola non fa tutto ciò. La regola ci indica delle piste. In che modo poi noi tradurre quel tipo di vita, la vita di preghiera, la vita sacramentale, il rapporto con la parola di Dio, rapporto centrale, centralissimo, realtà fondamentale anche della nostra formazione. Noi non possiamo comprendere la nostra regola senza la parola di Dio, fondamentale. E come possiamo noi formatori veicolare questo aspetto se noi in primis non sentiamo l'esigenza di conoscere, approfondire la parola di Dio? Nelle nostre fraternità sentiamo l'esigenza anche di esperti che ci guidino nella comprensione della parola di Dio, perché non basta una lettura così emozionale della parola di Dio, siamo formatori, dobbiamo anche fare questo lavoro, portare avanti questo impegno di una conoscenza molto più specifica, altrimenti come possiamo comunicarlo ai nostri formandi? Quindi questo aspetto della parola di Dio è fondamentale, però vi dicevo, nella regola non si dice quante volte al giorno io devo recitare il rosario, quante volte al giorno io devo leggere la parola di Dio. La parola di Dio è centrale nella vita del francescano secolare, è centrale anche nel cristiano, e come è stato centrale nel Francesco. Però ciascuno di noi, con responsabilità, a seconda delle possibilità di ciascuno, deve tradurre poi questa indicazione della vita. Quindi vigilare sempre affinché non ci lasciamo prendere dalla tentazione del giuridismo, altrimenti veniamo meno a quella che è stata la novità della nostra regola. L'aspetto giuridico interviene proprio quando ci sono delle situazioni particolari, per delle emergenze anche di organizzazione della vita fraterna. Ovviamente se celebra un capitolo ci devono stare delle norme precise, ma solo per situazioni particolari, perché altrimenti se noi perdiamo l'aspetto carismatico e facciamo avanzare e mettiamo avanti soltanto l'aspetto giuridico perché ci appelliamo al fatto che siamo un ordine, noi presentiamo l'Ofos come un mostro che non è più attraente, non seduce, per questo le persone vanno verso altri movimenti. All'origine dell'Ofos c'è la vocazione di Francesco, una vocazione altamente carismatica. Quindi tenere presente sempre questi due aspetti e sottolineare che anche l'aspetto giuridico è fortemente carismatico. Poi è stato sottolineato anche nella vita fraterna l'aspetto dell'ascolto, del dialogo, quindi di questa relazionalità. L'ascolto e il dialogo. Io mi chiedo, in questa nostra società c'è veramente capacità di ascolto? In questa società in cui tutti parlano, vogliono parlare tutti cose senza neppure avere una chiarezza di idee, senza sapere cosa dire, in questa società così chiassosa c'è questa capacità di ascolto? Ascoltare prima anzitutto noi stessi, il nostro cuore, la nostra interiorità. Ascoltare la parola di Dio. Noi diciamo che dobbiamo mettere al centro della nostra vita la parola di Dio, ma se non siamo capaci di ascolto, se non abbiamo questo silenzio interiore, come possiamo percepire la parola di Dio? Come possiamo poi metterla in pratica? Con noi dobbiamo rifarci sempre alla figura di Maria di Nazareth, questa giovane fanciulla Galilea, insignificante per il mondo, personaggio anonimo, sconosciuto, ma grandissimo agli occhi di Dio, perché questa fanciulla viveva nell'ascolto della parola di Dio. E in questo ascolto poi la parola di Dio in lei si è fatta carne. Quindi ascoltare la parola di Dio. E il terzo aspetto, saper ascoltare gli altri, le loro difficoltà, le loro esigenze. Noi viviamo in una società che non ci aiuta a vivere la vocazione cristiana e francescana. La nostra società, anche se tra virgolette è cristiana, in effetti è atea, materialistica. C'è un ateismo di fatto. Allora, le persone che vengono a noi, che hanno tanti problemi, tante necessità, siamo capaci di ascolto. Noi siamo formatori, quindi dobbiamo avere questa grande capacità. Oppure subito abbiamo la ricetta pronta per ogni difficoltà, per ogni problema. Lasciar parlare la persona senza remore. È chiaro che poi, come ho detto prima, il cammino di formazione è un discernimento. Se la persona vuole rispondere a questa vocazione particolare attraverso la professione, ci sono poi anche dei paletti e qui, come dicevo prima, entra in campo la regola. Però prima di tutto ciò, fare questo accompagnamento, l'accompagnamento che ci richiama sempre, a cui ci richiama sempre Papa Francesco, le persone con tutti i loro problemi. Prima parlavamo di questa grande apertura, quindi accogliere anche coloro che per tutte queste problematiche non potranno mai rispondere alla chiamata attraverso la professione, ma lo faranno tutto in un altro modo, in un modo molto più personale, in un modo meno ufficiale. Accogliere queste persone, farle sentire che sono sempre parte della Chiesa. Il discorso che fa il Papa quando vengono presentate delle persone in situazioni morali molto particolari, il Papa ci ricorda che fanno parte della Chiesa. La Chiesa riceve tante ferite, ci sono delle membra sofferenti e quindi noi li dobbiamo accompagnare. A questo punto no, mi verrebbe da suggerire, noi lo diciamo sempre, che ci sarebbe bisogno anche di una forma francescana alternativa a quella dell'office per coloro che per una serie di motivi non si sentono, non vogliono, non possono fare questa scelta attraverso la professione. Perché non prevedere anche dei gruppi di un francescanesimo senza alcun aspetto giuridico, come lo vogliamo chiamare, Movimento Francescano, Amici di San Francesco? Per esempio in questo gruppo ci sono già, mi fa piacere. Sono già, grazie. Anche per esempio a volte la stessa gifra, gli stessi gifrini che sentono questa grande difficoltà del passaggio all'Ordos, questo tipo di gruppo potrebbe molto raccogli, indirizzare, invece poi noi spesso li perdiamo, vanno altrove, si allontanano completamente, invece facendo questa esperienza poi quando verrà il momento possono maturare la vocazione a seguire Cristo attraverso la consacrazione della professione, attraverso questa forma più impegnativa. E quindi è stato anche sottolineato un po' in questa scelta degli aspetti. Finisco qui, e ovviamente sono tutti aspetti della nostra vocazione francescana: umiltà, minorità, semplicità, povertà, letizia, fraternità e secolarità. E di questi aspetti si ricollegano tutti all'esperienza della fraternità, perché non si può fare esperienza di fraternità senza umiltà. La fraternità al suo stile, quindi deve essere uno stile semplice, sobrio, povero. Questa povertà poi si fa accoglienza verso gli altri. È una fraternità che è lo stile della secolarità ed è lo stile poi questo della minorità. La minorità è un aspetto dell'umiltà. La minorità vale la pena proprio di sottolineare. Perché nella nostra epoca c'è molto questa tendenza al protagonismo, anche a livello ecclesiale. A livello ecclesiale forse esiste protagonismo, competizione tra le stesse associazioni, movimenti. Noi invece ci dobbiamo distinguere nell'essere umilmente accoglienti, avendo chiara la nostra vocazione, umilmente accoglienti verso anche coloro che vivono la vita cristiana attraverso altre associazioni e movimenti. C'è l'ultimo articolo delle Costituzioni che è proprio di un'apertura abissale, essere accoglienti verso tutte le altre associazioni e movimenti nella collaborazione. Una collaborazione non è che un giorno sono francescano, un altro giorno carismatico, un altro giorno che devo dire focolarino oppure neocatecumenale. Non è questo, nella collaborazione, la condivisione. E poi addirittura essere accoglienti verso coloro che vivono questo tipo di vocazione pur non essendo neanche cattolici. Noi abbiamo anche con fratelli e con sorelle nel francescanesimo che sono luterani e anglicani. Quindi avere questa apertura ecumenica, averla proprio nel DNA, perché fa parte della nostra vocazione francescana. E quindi solo così, anche se adesso siamo chiamati alla diaspora, alla minoranza, perché nella Chiesa sono molto più forti tutti i nuovi movimenti, nuove associazioni, però noi, ecco, e anche questo diventa un modo per vivere la nostra umiltà, minorità francescana, però con questa nostra forma di accoglienza veramente noi possiamo dare alla Chiesa una missione veramente feconda, un contributo irripetibile. È questo che si aspetta da noi anche il nostro fratello e padre che è San Francesco, la nostra madre Santa Chiara.